mille voci.
Una persona su quattro decide di andare in vacanza da sola, il 24% di chi parte per un viaggio. È un dato in forte crescita rispetto soltanto all'anno scorso. Buongiorno da Alessandro Bertellotti e dalla redazione del Mille Voci. Cosa succede? Non siamo più capaci di condividere un'esperienza di viaggio o le ragioni sono altre? Buongiorno Claudio Visentin.
Buongiorno.
Allora, è docente di storia del turismo all'USI e giornalista, è un collega. Ci diamo del tu oggi,
do del tu
a quasi tutti gli ospiti, mi pare di capire. Allora, cosa succede? Non siamo più capaci di andare in vacanza con un'altra persona oppure ci sono ragioni diverse?
Ci sono ragioni diverse, diciamo, non è un peggioramento ma è un miglioramento. I viaggiatori sono cambiati, sono diventati migliori, sono più preparati, sono più esperti e quindi sono anche più autonomi. Diciamo, che cosa hanno imparato? Hanno imparato che viaggi diversi vogliono gruppi diversi. Ci sono viaggi perfetti da fare in coppia, ci sono viaggi perfetti da fare in famiglia, per esempio con i bambini, ma non sono gli stessi viaggi. E ci sono viaggi poi, che spesso sono quelli più importanti, più interessanti, che invece vanno fatti da soli. Cioè, questo è molto importante rispetto al passato, è una scelta e non è una necessità. Non è che si viaggia da soli perché nessuno non vuole venire con noi, non è quello, non è quella la ragione del dato. Si viaggia da soli per tante ragioni, perché il nostro compagno di viaggio, il nostro compagno di vita non è anche il nostro perfetto compagno di viaggio, perché magari non ha le ferie nello stesso momento, perché non ha i nostri stessi gusti, e soprattutto si viaggia da soli per capire meglio i paesi dove andiamo.
0848 03 0707 o un sms al 955 parola chiave rete 1. Il vostro viaggio da soli, quello che ricordate, quello indimenticabile, e perché? Magari ci date anche indicazioni per chi vuole viaggiare da solo e non ha ancora deciso dove andare e perché partire da soli. Do il buongiorno a Piero Beritelli, salve.
Buongiorno.
Allora, Piero Beritelli è professore all'Università di San Gallo e insegna turismo e marketing. Senta, accenneremo tra poco alle tipologie di chi viaggia da solo, ma secondo lei perché si viaggia da soli?
Ma si viaggia da soli per vari motivi. Avevamo fatto uno studio nel 2008 anche sui nuclei familiari in Svizzera per capire quali tipi di viaggi sono. Prima di tutto bisogna fare una differenza tra chi viaggia da solo perché vive già in una famiglia o in un nucleo familiare da solo, e poi ci sono le persone che viaggiano da soli perché hanno una buona opportunità o motivo per visitare amici o parenti, che però fanno parte di una famiglia e forse sono gli unici ad aver avuto il tempo e l'occasione di poter andare a visitare quella destinazione. Facendo i conti poi tra questi vari gruppi diversi che hanno vari motivi, poi ci sono anche i viaggiatori per motivi di lavoro che anche viaggiano spesso soli. Io ritorno da due viaggi della settimana scorsa dove sono andato a conferenze, anche qui scelta sì, ma anche forse dovuta per motivi di lavoro. Se facciamo i conti poi arriviamo anche a tutti questi grandi numeri che abbiamo, circa un quarto di viaggiatori che vanno da soli, però spesso alla fine incontrano qualcuno già perché l'avevano pianificato, oppure perché trovano qualcosa di interessante, un gruppo di persone con i quali voleva avere contatto.
0848 030707, ripeto il numero per chi volesse raccontare il proprio viaggio da solo, perché viaggia da solo, o anche dare indicazioni a noi e ai nostri ascoltatori per chi non ha ancora deciso dove andare, dove partire e perché farlo da soli. Do il buongiorno, lo avremo per qualche minuto, a Lorenzo Pianezzi, salve.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
È presidente di Hotellerie Swiss Ticino e direttore dell'hotel Walter Olac, ma ci racconta la sua tipologia, i clienti che lei vede arrivare, che viaggiano da soli, chi sono, come sono?
Ma diciamo che è una tendenza in crescendo, quindi vediamo una maggiore occupazione di camere doppie e uso singolo. Per quanto riguarda l'albergo che dirigo, il Valtero Lac, è una tendenza nettamente legata al business, quindi persone che per scelta obbligata, come stavate dicendo anche voi prima, si ritrovano a viaggiare per la Svizzera o per il mondo per affari, quindi scelgono la destinazione o perlomeno l'albergo in base all'attività che devono svolgere. Ci sono poi altri due segmenti di clienti che viaggiano da soli, che vi posso riassumere come l'avventuriero e il buon gustaio, e sono molto diversi tra loro.
Ecco, ce li descriva allora rapidamente. L'impressione che l'avventuriero sia più naif e l'altro sia più, il buon gustaio sia più esigente, è così o solo una mia impressione?
Esatto, no, possiamo definire tranquillamente così. L'avventuriero è alla ricerca di location, è alla ricerca di scoperte, si muove senza aver programmato tanto all'inizio, quindi si lascia sorprendere dal suo viaggio, parte, ha in mente le destinazioni, ma non sa di preciso dove andrà a finire. Generalmente avrà bisogno di un letto, ma non di servizi al top. Quindi ama anche scoprire quello che trova nelle località che andrà a visitare. Mentre il buon gustaio è una persona che vediamo più organizzata, vediamo che sa già molto bene dove vuole andare. Lui parte con delle destinazioni molto ben definite, generalmente non si discosta mai da queste definizioni e va a cercare degli alberghi e delle location che possano offrire del benessere emozionale. Quindi se l'avventuriero cerca del benessere non calcolato, il buon gustaio invece sa molto bene dove andare a mangiare, in quale albergo rivolgersi e che tipo di attrazione ricerca.
Quindi è molto esigente, insomma, è molto esigente anche nei confronti del servizio, cioè come si comporta nei confronti delle persone che svolgono, che si occupano di ospitalità?
È vero, diciamo che è molto esigente nel servizio, lui sa che sta facendo un viaggio da solo, quindi deve alimentare questa solitudine con delle cose belle, di conseguenza si aspetta il meglio, perché dice probabilmente già che viaggio da solo voglio il meglio per me, di conseguenza sarà attento al servizio, sarà attento alle richieste anche che farà nei nostri confronti e noi sappiamo molto bene che siamo lì a curare tutti i clienti e sapremo soddisfare quindi le aspettative anche del cliente che viaggia da solo.
Ringrazio Lorenzo Pianezzi, mi perdoni, presidente di Hotellerie Suisse Ticino e direttore dell'Hotel Valtero Lac. Ci ha dato già un'idea della tipologia di chi vedete arrivare e che viaggia da solo. Grazie ancora al 955, riceviamo l'SMS nel 2007 a Parigi per mettermi alla prova e stare con me stessa. Alloggiavo in un caratteristico appartamento nel cuore della città. Fantastico. Potete mandare i vostri messaggi raccontandoci le vostre esperienze, suggerendoci dove andare anche in vacanza, soprattutto per chi vuole viaggiare da solo, oppure 0848 03 07 07 per chi vuole intervenire in onda e rivolgere anche domande ai nostri ospiti. Torno a Claudio Visentin. C'è il classico dilemma estivo ogni estate, è una nota canzone, al mare o in montagna, eccetera. Come fanno le coppie a viaggiare da sole e restare in coppia?
Non lo fanno, non viaggiano assieme, molte volte lo stiamo imparando. Diciamo, è cambiato molto dal tempo in cui il lavoro era diverso, le vacanze erano diverse, quindi per esempio si andava via tutti in agosto, c'era anche un altro modello di famiglia, forse rispetto a oggi, quindi c'era una famiglia anche allargata, si andava magari anche dai parenti o coi parenti. Quel mondo non esiste più e quindi le coppie hanno preso atto con molto realismo che il compagno di vita con cui passiamo 11 mesi all'anno non è necessariamente quello adatto per il 12° mese, quindi non abbiamo le ferie assieme, non abbiamo gli stessi gusti. Pensate a tutte le persone che hanno una terribile paura di volare, per esempio non prenderebbe un aereo per nessun motivo al mondo, e una inquietante tendenza a fidanzarsi o a casarsi con un volatore professionale, con un detentore di tessera a 1000 miglia o fedeltà di qualche altra compagnia. Allora diciamo così, quello che in passato era vissuto con più sofferenza e come fonte di conflitto durante la vacanza, oggi è accettato più serenamente, e quindi anche persone che hanno relazioni stabili, hanno un compagno, partono da soli, non sono in cerca di avventure sentimentali, sono in cerca di una relazione d'amore con il mondo, con le destinazioni, con i territori, è lì il punto.
Col senso del viaggio. 0848 03 07 07, abbiamo in linea Silvio, buongiorno.
Buongiorno, volevo raccontare un po' un'esperienza che ho fatto io da solo. È la prima volta che ho fatto un viaggio da solo, Io sono tutte e due, sono un avventuriero e un buon gustaio, non so se si sposano assieme, però è così. Viaggiare da solo c'ha un vantaggio, dico enorme, perché puoi fare quello che vuoi, puoi visitare quello che vuoi, non sei d'impiccio a nessuno, e ti fermi quanto vuoi, guardi quanto vuoi. E questo è un vantaggio enorme, però lo svantaggio a me, questo è capitato a me, è stato la sera, sono rimasto un po' non tanto allegro, mangiare da solo.
Ci si sente da soli al momento di sedersi a tavola.
Sì, quello è capitato a me, poi io divido volentieri la mensa.
In una parola, Silvio, il suo viaggio è indimenticabile, quello che suggerirebbe a tutti i nostri ascoltatori, qual è?
Partire senza meta.
Ah, bellissimo, grazie per questa sua risposta. Chiediamo a Claudio Visentin, allora a un certo punto della giornata ci si sente da soli.
Sì, è molto interessante perché questo sondaggio che ha rivelato appunto la crescita dei viaggiatori solitari ha anche rivelato che alla fine durante il giorno si incontra sempre qualcuno, si fa amicizia con qualcuno, in fondo partiamo da soli per non stare soli, cioè vogliamo uscire da queste bolle protettive e incontrare gli altri, quindi viaggiare soli è premessa per gli incontri. La cena sembra veramente essere un po' il momento critico, lo dicono tutti, perché si è stanchi, perché la fine della giornata, perché cenare da soli mette un po' tristezza. Qualcuno però ha dato anche dei suggerimenti interessanti per cavarsela, dice per esempio andate in piccoli locali a conduzione familiare, fatevi un selfie insieme ai camerieri, qualcuno ha chiesto per esempio una ricetta al cuoco e a fine dice ma che ricetta è questo piatto che sto mangiando, fammela scrivere, e ha finito la serata magari al di là del vetro in cucina chiacchierando insieme ai cuochi. Quindi anche lì, se l'atteggiamento è giusto, è sempre possibile uscire da solitudine. Viaggiamo soli per non stare soli, questo è molto importante.
Piero Beritelli, una ascoltatrice ha scritto poco fa appunto via SMS che si è messa alla prova e voleva stare con se stessa e ha scelto Parigi e ha trovato l'esperienza fantastica, come abbiamo già letto. Ci aiuta a sfatare un mito, le donne che viaggiano da sole e rischi e bellezze nel viaggiare da soli. Qualche rischio l'abbiamo già ascoltato con il nostro ascoltatore Silvio, ma anche la bellezza.
Sì, allora prima di tutto forse una cosa da premettere, il tempo libero può essere anche un problema. Se ho tempo libero che spesso mi è dato per fare vacanze, allora devo cercare una soluzione o in gruppo oppure fare una scelta, come ha già detto prima Claudio Visentin, da solo e andare da soli. Lo stesso problema poi si presenta quando mi trovo la sera di nuovo da solo al ristorante e non so più cosa fare. Perciò siamo anche spinti non tanto solo dalla ricerca di incontrare qualcosa, di fare qualcosa, ma dobbiamo anche trovare qualche svago per riempire la giornata del viaggio, oppure anche per riempire il tempo che ci è stato dato per fare viaggi. Ora la questione è come posso trovare un contesto nel quale posso veramente immedesimarmi, anche afferrare tutte quelle possibilità, tutte quelle opportunità che vengono offerte per esempio da una grande città come Parigi. Perciò le grandi città si offrono molto come mete per fare viaggi da soli, perché ci sono sempre possibilità di andare in posti, vedere cose e dunque essere anche abbastanza stanchi la sera di non dover cercare poi un grande ristorante, qualcosa di speciale. La ricerca di queste esperienze viene spesso anche fatta, abbiamo visto proprio anche in quello studio del 2008, che però aveva dei numeri più limitati, proprio da donne che vanno da sole, sono forse più, non dico indipendenti, però forse hanno più questo interesse di dire perché non andare da sola a fare un viaggio, oppure incontrarmi con delle amiche in una certa destinazione. Molte donne che partono da sole però rincontrano amiche che poi si aggregano insieme e fanno il viaggio in gruppo.
Lungo il viaggio, intende dire?
Esatto, lungo il viaggio, e spesso questo viene fatto da donne che abbiamo visto di una certa età, non tanto giovani, invece sono più gli uomini giovani che vanno, però già partono in gruppo, e le donne più da sole, però a partire da una certa età. Questo può essere anche un punto da discutere sul tempo libero, come si spende il tempo libero. Non diciamo adesso che gli uomini poi quando hanno tempo libero non vogliono partire, non vanno a nessun posto, però abbiamo visto che c'è una tendenza che fa vedere che ci sono più donne indipendenti che fanno questo tipo di viaggi.
Al 955 riceviamo l'SMS Cuba irrinunciabile, senza firma, ma è abbastanza chiaro. Il resto a lei, Piero Beritelli. Come si prendono a questo punto le decisioni di viaggio allora? Cioè, come si decide dove andare? Anche se la risposta sembra particolarmente complessa, siamo passati da Parigi a Cuba, ma penso che nell'immaginario di ognuno di noi ci sia una destinazione ben precisa.
Io direi che dal punto di vista della ricerca, dopo 40 anni non lo sappiamo ancora benissimo, perché ogni situazione è molto individuale, molto specifica, e ci sono tantissime contingenze, il gruppo che decide, a possibili nuovi spunti che vengono dati dal passaparola di qualche vicino, di qualche amico che dice guarda forse è meglio andare in questo periodo a Cuba piuttosto che andare al Mediterraneo, non lo so. Ci sono molti aspetti che non sono stati ancora veramente studiati bene. Sappiamo anche che il viaggio è come uno specchio della società, perciò non possiamo basarci su informazioni o su dati che avevamo forse 20-30 anni fa, perché come la società cambia, così anche le forme di viaggio e anche le decisioni che vengono prese per i viaggi cambiano. Oggi abbiamo sempre più accesso a dati online, abbiamo sempre più offerte a buon prezzo, convenienti, che ci danno sempre nuove possibilità praticamente ogni giorno di poter ripensare i nostri piani di viaggio, di poter essere più flessibili in quello che facciamo. Un po' descrive anche il comportamento del viaggiatore che sta in un hotel e durante un soggiorno di 2-3 giorni decide di uscire dall'hotel non sapendo dove andare, va a finire in un museo e si accorge di aver incontrato poi una persona che aveva notato nella sala di colazione dell'hotel. Perciò spesso volenti o nolenti andiamo a finire lì dove molti altri turisti vanno e spesso dobbiamo constatare che ci facciamo trasportare da alcuni fattori che ci danno degli spunti, delle idee da poter seguire e da poter visitare dei posti.
Claudio Visentin, il viaggio è lo specchio della società, una bellissima frase appena detta da Pietro Beritelli. Abbiamo avuto nel tempo tantissimi scrittori che si sono occupati di viaggi, di raccontare ciò che avevano visto, ciò che avevano, il viaggio che avevano percorso. La letteratura da viaggio fa parte a pieno titolo della letteratura, di ciò che vediamo e di ciò che siamo curiosi di leggere. Ci può accennare perché ci viene voglia di scrivere? Anzi, a me no, ma perché viene voglia, un grande viaggiatore, viene voglia di scrivere e lasciare una traccia di ciò che ha visto spesso da solo?
Intanto bella questa idea che il viaggio sia uno specchio di noi, cioè non è una parte residuale, non è uno scarto, ma è come lo specchio che ci rimanda la nostra immagine identica ma girata al contrario. Quindi il viaggio ci fa davvero capire chi siamo. Beh, tutti i grandi viaggiatori del secolo scorso, in questi giorni è uscito il terzo volume del grande viaggio di Patrick Leigh Fermor attraverso l'Europa a piedi tra il 1933 e il 1934, il più grande viaggio forse del Novecento, pensiamo ai grandi viaggi di Bruce Chatwin. Per tutti i grandi viaggiatori, cominciamo subito a dire, viaggiare da soli è ovvio, cioè non sono quasi mai in compagnia, quando sono in compagnia lo nascondono nel racconto, e quindi già questo ci dice che l'esperienza dei grandi viaggiatori sta diventando l'esperienza anche dei viaggiatori comuni. Il modello è questo: viaggiando da soli si capisce di più e si vede di più. Perché sentiamo il bisogno di raccontare un viaggio? Perché in fondo il viaggio lo raccontiamo prima di tutto a noi stessi, cioè raccontare un viaggio, provare a scrivere, prendere appunti, mettere ordine, svela il senso di quello che stiamo facendo. Intanto ci rende più attenti di che colore era quel maglione, come si chiamava quella persona, come si chiamava quella via. Se dobbiamo raccontarlo, dobbiamo ricordarlo prima di tutto, quindi è un esercizio di memoria, poi un esercizio di racconto, e noi siamo i primi ascoltatori di questo racconto. Mentre cerchiamo di raccontare il viaggio agli altri, in realtà ce lo rendiamo chiaro a noi stessi, capiamo bene che cosa abbiamo fatto. Per questo incoraggio le persone sempre a tenere un un diario, a scrivere durante il viaggio, anche incollare magari il biglietto dell'autobus, la piccola ricevuta dell'albergo, un depliant, a fare un collage colorato dove un po' scrivi, un po' incolli, un po' fotografi, ma che è il racconto del tuo viaggio. Il viaggio comincia quando cominciamo a raccontarlo.
955 gli sms per raccontarci il vostro viaggio da soli e perché, e anche darci indicazioni, come abbiamo ricevuto adesso da Cuba, appunto, indicazioni per chi non ha ancora deciso di partire. Sulle ali di un'ape è un bellissimo romanzo, anzi un bellissimo libro di viaggio, scritto da Paolo Brovelli, scrittore, grande viaggiatore e autore di numerosi altri volumi sui viaggi. Gli ho chiesto il suo viaggio indimenticabile.
Il mio viaggio indimenticabile è senz'altro il più lungo di tutti, che è durato 7 mesi e forse anche il più avventuroso, ed è quello che mi ha aperto anche la strada verso la letteratura di viaggio, cioè come autore, che praticamente è il mio coast to coast euroasiatico da Lisbona a Pechino a bordo di un Ape Piaggio, un viaggio sponsorizzato da Piaggio, il quale ha dato i mezzi, e il resto è stato tutto chiaramente comunque un viaggio in autonomia. L'idea, il sogno era percorrere la Via della Seta, insomma, costa molto, io non sono uno che vive di rendita, per cui insomma ho dovuto sempre arrabattarmi per riuscire a viaggiare quanto ho viaggiato, attraverso tutti i paesi del Centro Asia, l'Iran, cioè insomma paesi che per me erano stati un mito da sempre e che finalmente sono riuscito a vedere, soprattutto alla ricerca delle persone, conoscere la gente, cosa pensa anche la persona normale, le persone che trovi in tuo cammino, e chiaramente mettere insieme quello, l'esperienza di viaggio, l'esperienza di studio storico, il passaggio da Samarcanda, da Bukhara, dal Pamir, da tutti i luoghi mitici dell'Eurasia.
Il viaggio non è stato effettuato da solo, come si racconta in un libro, ma ci si sentiva comunque soli a bordo dell'ape, viene da sorridere al solo pensiero. E poi il viaggio non era fatto da soli, non era percorso da soli, perché si incontrava, come ha accennato, molta gente lungo il percorso. Perché si viaggia da soli?
Viaggiare da soli apre vie nuove alla comunicazione, nel senso che viaggiando da soli si è completamente spalancati sul mondo esterno. L'interlocutore, la gente che ti vede in giro da solo, pensa di essere più autorizzata a venire a conoscerti, a chiederti se hai bisogno, perché ti vede straniero in terra straniera. Insomma, c'è un'apertura del prossimo, diciamo, assoluta, rispetto invece ad avere accanto una persona conosciuta, insomma, a viaggiare in due o in tre. Chiaramente già cambia, viaggiare in due o in tre cambia, perché anche la quantità di persone insomma fa la differenza, però già viaggiare in due toglie abbastanza da questa cosa, da questa possibilità, perché l'interlocutore non ti vede così sguarnito. Questa è una delle motivazioni, e l'altra è che viaggiando da soli si può fare esattamente quello di cui si ha voglia in quel momento, e si possono seguire tutte le ispirazioni, cambiare idea da un momento all'altro, che è una cosa che a me piace moltissimo, e quindi cambiare direzione.
La sua esperienza di viaggio viene oramai spesso trasportata sui libri che pubblica e anche nella sua attività attuale. Ci racconta cosa vuol dire viaggiare pensando poi di raccontare e condividere in un secondo tempo con i lettori la propria esperienza di viaggio?
Io da tanto tempo prendo appunti, no? Prendere appunti era fatto per cercare di perdere il meno possibile di quello che stavo vivendo, quindi della mia esperienza, con una valenza che può avere anche, non so, un girato di una telecamera piuttosto che delle fotografie. Insomma, sono un po' dei tentativi di base, no? Di non perdere dei surrogati di memoria, non complementi di memoria, mettiamola così. Poi dopo un'esperienza così grande come quella che ho raccontato mi ha portato ad avere l'idea di cominciare a scrivere per condividere tutto quello che in quel viaggio, in tutti i precedenti, insomma, che erano stati 1000, insomma tantissimi, anche quelli prima, restituire un po' di quello che mi era stato dato, mi era arrivato durante tutti quei viaggi, quindi gli studi, le esperienze, le conoscenze, tutto quel patrimonio che alla fine se no rimaneva aleggiante in me stesso, sì, lo posso utilizzare, chiaramente sono tutti arricchimenti personali, però alla fine rimanevano forse stagnanti un po' a quel livello, e invece con la scrittura si sono sviluppate, sono tutte queste cose sono uscite dal mio guscio e sono andate, diciamo, mettiamole così, per il mondo. Le ho utilizzate in un'altra maniera.
Era Paolo Brovelli, da 30 anni, come lui si definisce, viandante per passione. Sarà a Verbania alla rassegna Letteraltura e presenterà il libro In viaggio con l'infame venerdì 26 giugno alle 19. Claudio Visentin, abbiamo ascoltato l'intervista a Paolo Brovelli, un commento?
Ha detto una cosa importantissima, cioè che quando viaggiamo in due o viaggiamo in tre non è tanto un problema di essere da solo in compagnia, ma viaggiamo con tutto il nostro mondo dietro, non possiamo essere noi stessi, non possiamo essere spontanei. Già una coppia è una microsocietà, crea una piccola bolla, ci isola dagli altri in qualche modo perché vediamo che gli altri si accostano con meno facilità e al tempo stesso ci portiamo dietro tutto il resto. Pensiamo a una persona che viaggia con un paio di colleghi di lavoro, per esempio, quanto sarebbe ingessato nei suoi comportamenti pensando che poi queste persone tornano a casa con lui, possono raccontare, lo possono mettere in una certa luce. Quindi dobbiamo immaginare che due persone sono già una società, sono molto di più di una coppia, sono tutto un mondo. Viaggiare da soli vuol dire veramente spogliarsi del proprio mondo ed essere più pronti a cogliere l'opportunità. Quando poi diventiamo un gruppo organizzato, purtroppo, viaggio che va benissimo peraltro in altri momenti, in altre esperienze, diventa quasi impossibile stabilire un rapporto con i locali. Quando si vede arrivare un pullman da cui scende una cinquantina di persone, sembra più un'azione militare che non un momento di incontro.
Corri al 955, scrive l'SMS: io viaggio solo con la compagna o con amici in tutto il mondo, ma solo nei posti dove non ci sono bambini, fanno solo grande confusione. Potete anche telefonarci allo 0848 03 0707, raccontateci la vostra esperienza di viaggio da soli e dateci anche indicazioni su dove andare in vacanza da soli, se volete rivolgere domande anche ai nostri ospiti in studio al telefono. Pietro Beritelli ci racconta se ci sono delle località preferite dai single o dai solitari, se ci sono dei posti espressamente disegnati per loro.
Ma è difficile da identificare perché ci sono oggi tantissime opzioni per viaggi di vario tipo nel quale ci si può veramente anche, si può andare da soli e fare anche conoscenze, conoscere nuove culture eccetera. Uno dei classici viaggi è quello in crociera, che viene sempre anche nominato già da più di 10 anni. Poi c'è anche il viaggio che si fa forse, un viaggio spirituale dove si fa forse anche un pellegrinaggio, si va forse anche a per una settimana in un convento per meditare, dunque trovarsi se stessi, però facendo questo si va a finire in un gruppo anche dove ci sono altre persone con gli stessi interessi e dunque anche lì c'è la questione, si fa la meditazione e non si parla e dunque si resta da soli o in una cella oppure ci si incontra forse nel refettorio dove poi si possono anche fare delle discussioni. Dunque ci sono varie possibilità come rifugiarsi e come aprirsi durante il viaggio in vari contesti. Forse l'esempio più estremo mi è stato raccontato stamattina da una mia collega che è stata per 4 mesi professoressa in un corso dove è stata organizzata una crociera per studenti, 600 studenti che sono stati per 4 mesi su vari corsi, hanno frequentato vari corsi su una nave da crociera in Asia e dove hanno fatto sempre scalo ogni 2 o 3 giorni in un'altra destinazione. Tutti questi studenti praticamente approfonditi forse nello studio di vari temi anche nei corsi, però alla fine erano sempre anche con grandi gruppi e anche scendevano ovviamente nei porti e facevano praticamente il turismo come lo conosciamo di massa, però lo stesso forse ciascuno per sé o ciascuno nella sua propria immaginazione di cosa stava facendo come esperienza.
Ci sono commenti sui viaggiatori che non vogliono bambini, che fanno solo confusione. I bambini fanno parte del mondo e portano allegria, leggiamo. Si può discutere molto sia pro sia contro la presenza dei bambini. Faremo una trasmissione, prometto già d'ora, faremo un mille voci dedicato viaggiare con bambini. Buongiorno, leggiamo al 955 i miei viaggi più belli in camper tra Francia, Inghilterra, Irlanda e Scozia. Fermarsi dove si vuole, fuori dagli itinerari conosciuti, tra miti, leggende e storia. Quante emozioni ti danno. Da sola sono andata al Monte Verna, sulle tracce di San Francesco, per i miei 50 anni. Il Monte Verna dovrebbe essere in Toscana, se non sbaglio. Chiedo a questa ascoltatrice di confermare se davvero è in Toscana, anche se San Francesco ce lo immaginiamo in Umbria. In Toscana.
È nella retina, dove San Francesco riceve le stimmate.
Ecco fatto. Quindi l'esperienza spirituale ci aiuta, ci coinvolge non poco. Un ascoltatore segnala Santiago de Compostela, quasi scontato ormai, addirittura è una meta inflazionatissima per chi viaggia da solo. Claudio Visentino.
Sì, la nostra ascoltatrice ci ha suggerito una cosa bellissima, perché è uno dei viaggi che avevo proprio in mente, che avrei voluto consigliare a chi volesse viaggiare da solo. Un viaggio solitario nel Casentino, siamo in questo parco nazionale meraviglioso, uno dei più belli d'Europa, con queste foreste originarie e intriso oltretutto di spiritualità. Ecco, se volete fare un bellissimo viaggio da soli, camminate a piedi nel Casentino, in Toscana, in provincia di Arezzo. Io l'ho fatto questo viaggio proprio fino alla Verna, come la nostra ascoltatrice. Stavo pensando se non ci siamo incontrati, avevo quasi in mente qualche figura simile. L'ho fatto tra l'altro con un asino che mi portava i bagagli. Allora dovremmo porci il problema se questo era ancora un viaggio solitario. Anche viaggiare con un animale da soma per me è stata un'esperienza meravigliosa, e dove c'era un dialogo in fondo con un altro diverso da noi, con un'altra realtà, ma che non è un umano, ed è stato uno dei viaggi più belli.
Resto a te a questo punto. Allora, si può viaggiare col cane, per esempio? È comunque un viaggio da soli?
Secondo me, diciamo così, che tutte le volte che non c'è un altro umano decidiamo che sia un viaggio da soli, ma la cosa veramente importante è che si diventa ottimi viaggiatori, si cresce nel viaggio, perché nel viaggio si cresce, si migliora sempre, ogni viaggio lo possiamo far meglio del precedente, anche quando impariamo ad osare la compagnia, sceglie la compagnia giusta. In certi luoghi, per esempio in alcuni viaggi naturalistici, un cane è un compagno di viaggio perfetto, e abbiamo occasione anche di conoscerlo, non diventa solo un oggetto che portiamo fuori la mattina o la sera per i suoi bisogni essenziali e poi sta tutto il giorno in appartamento, ma è un'occasione di conoscere un'altra realtà.
C'è un sentiero, c'è un percorso che si può definire spirituale, che attraversa l'intera Svizzera, che parte credo dai confini con l'Austria e arriva fino a Ginevra. È il primo, una parte del sentiero che poi porta a Compostela. Si può anche percorrere questo. È popolare questo sentiero?
A Compostela in sé è popolarissima, con una popolarità sorprendente, perché nessuno si aspettava che avrebbe avuto questo successo, e da ogni paese stanno diventando popolari, per così dire, le rampe di lancio, quelle che ti portano verso Compostela. Compostela comincia ovviamente al confine franco-spagnolo, però per arrivare lì ci sono ormai tantissime strade. Ecco, questi cammini spirituali, questo stare da soli per incontrare l'altro, per incontrare Dio in un certo senso, stare da soli per mettere alla prova se stessi. Alcuni psicologi consigliano proprio, almeno una volta nella vita, fai un viaggio da solo come esperimento di autosufficienza, per vedere che ce la puoi fare, per prendere fiducia, per aumentare la consapevolezza dei tuoi mezzi.
0848 030707 per i vostri interventi, o un sms al 955 parola chiave rete 1. Professor Beritelli, lei insegna turismo e marketing, ma le strutture ricettive si ricordano che ci sono ormai tantissimi viaggiatori solitari, o sono ancora impreparate ad affrontare chi viaggia da solo?
Beh, come avevamo sentito prima all'inizio della trasmissione, ci sono ancora delle stanze con letti doppi, che però vengono poi vendute per persone singole. Probabilmente c'è anche una questione di adattamento da parte del settore alberghiero. Il settore alberghiero negli ultimi decenni, per le ultime generazioni del dopoguerra, si è adattato anche a strutture familiari, a gruppi di famiglie che venivano a fare vacanze, e che attualmente sono diventati più indipendenti, anche più frammentati, e perciò anche si viaggia più da soli. Perciò questo è sicuramente una reazione da parte del settore alberghiero, che devono adattare anche le infrastrutture, che però dall'altra parte sono anche un problema, perché è legato con molti costi fissi e dunque è una questione anche economica.
In Svizzera siamo pronti, affrontiamo anche questa tipologia di viaggiatore?
Io penso che in Svizzera, visto che abbiamo avuto già negli ultimi 20 anni un grande cambiamento del settore alberghiero, anche una crisi, si è parlato anche della morte degli hotel, siamo riusciti ad adattarci facilmente, anche perché le nuove strutture alberghiere sono state soprattutto create nelle zone urbane, nelle grandi città, dove c'è di natura già molta domanda per turismo di business e dunque molte persone che cercano una camera singola. Perciò penso che siamo abbastanza pronti a questo tipo di turismo e che crescerà sicuramente ancora di più nei prossimi anni, avrà anche una buona risposta dal settore dei servizi anche in Svizzera.
Do il buongiorno a Cristiano Ighina, salve.
Buongiorno, buongiorno.
Libraio e appassionato di viaggi da solo. Le chiedo subito il viaggio che vuole raccontare e che suggerirebbe ai nostri ascoltatori.
Beh, il viaggio più bello in solitario che ho fatto è stato 8 giorni a New York, in America, tra New York e Washington, che ho deciso di fare un paio di anni fa da solo, con una conoscenza in inglese assolutamente bassissima. È stata una sfida che mi sono voluto concedere, andare dall'altra parte dell'Atlantico a provare questa esperienza.
Com'è andata la sfida? Chi ha vinto? Ha vinto la lingua inglese o ha vinto lei?
Ho vinto io. Devo dire che mi sono molto soddisfatto perché sono riuscito a fare un viaggio bellissimo, dove ho incontrato la gente fantastica che mi ha aiutato proprio per la mia mancanza di conoscenza della lingua, che ha creato tantissimi piccoli malintesi, ma che poi sono rivelati simpatici, affascinanti. Mi hanno permesso di conoscere tantissime persone e dei posti molto belli.
Ecco, perché si viaggia da solo? Perché lei ha deciso di intraprendere un viaggio da solo? Incontra molta gente, credo, in libreria. Deve essere facilissimo organizzare con qualcuno che compra una guida turistica un viaggio insieme, per esempio.
Assolutamente, sì. No, io ho deciso di viaggiare da solo perché non ero in effetti da solo, ma ero con me stesso. È stato un viaggio che ho deciso di fare un po' per scoprire l'America, che sicuramente è affascinante, ma un po' anche per scoprire me stesso. Viaggiare con se stessi, quando viaggi da solo, senza aver nessuno a cui poter chiedere aiuto, che conosci, senza non aver paracadute, è molto più affascinante, è bello e profondo sicuramente.
Quindi immagino che, tornato dal viaggio, è già con la testa a pensare a un altro viaggio, è così?
Assolutamente, sto programmando, devo dire che mi sono messo anche un po' a studiare l'inglese, sicuramente un po' meglio, perché penso il prossimo anno, se tutto va bene, riuscirò a organizzarmi sempre in solitaria 2 settimane in America, viaggiando in treno. Viaggiando su piccoli treni americani, non le grandi linee, ma riuscendo nel mio sogno a toccare coast to coast in solitaria coi treni, fermandomi in paesini magari senza niente di turistico, ma dove si vedano alcuni aspetti della realtà americana, ma anche di me stesso, provare a anche questa.
Ecco, l'ultima domanda allora, Cristiano, non si viaggia mai da soli, si viaggia con se stessi?
Assolutamente sì, perlomeno questo vale per me, nel senso che io faccio un lavoro che c'è sempre tanta gente intorno a me, sono sempre contornato da amici, persone, clienti, eccetera, e poter viaggiare da solo ti permette di approfondire molto di più la propria conoscenza di se stessi, mettersi un po' alla sfida senza dover per questo affrontare prove fisiche enormi, ma a volte anche un viaggio, come a volte faccio anche un weekend, aiuta tantissimo a conoscere se stessi, sì.
Cristiano Ighina, libraio e appassionato di viaggi in solitaria, grazie per questa sua testimonianza che viene ripresa anche dai nostri ascoltatori. Riceviamo al 955 l'SMS di Giuseppe che per il suo pensionamento ha percorso 450 chilometri sul sentiero di Santiago de Compostela, il tratto svizzero. Tornando alla libreria, rapidamente, in effetti ci sono anche cartine, guide che raccontano questo viaggio a piedi, ed è un viaggio assolutamente spettacolare. Sembra paradossale, ma affrontare questo viaggio lungo le Alpi svizzere pensando a dove finisce il viaggio già di per sé costituisce una straordinaria forma di spiritualità, anche se poi non si arriva fino a destinazione. Allora, Cloris, che ci aveva accennato alla sua esperienza per i 50 anni sul Monte Verna, precisa in effetti si trova in Toscana e ha raggiunto il punto nel giorno del suo 50° compleanno. Era per lei una ricerca interiore, quel periodo storico. A me in genere piacciono i luoghi sacri, scrive. Per il suo 60° è andata sulle Alpi Bernesi, in una comunità ecologica, e ha dormito in una yurta, sveglia al mattino alle 5 con le mucche, ed è stato veramente divertente. Auguri a tutti i viaggiatori curiosi. Ecco fatto, abbiamo messo insieme più cose: svegliarsi con gli animali, viaggiare con gli animali, viaggiare con la consapevolezza di raggiungere qualcosa di superiore al semplice viaggio. Si può anche viaggiare solo con la fantasia, riceviamo sempre al 955. Non tutti possono permetterselo, anche soltanto sentire questo nostro ospite Cristiano Ighina, che raccontava del viaggio coast to coast in treno, ci fa sognare, ci fa pensare. Claudio Visentin, la differenza tra il viaggio e il sogno quando si è da soli è più facile.
Sì, è più facile, ma io direi anche al nostro ascoltatore: non tutti possono permettersela. No, in fondo tutti possono permettersela. Certo, ci sono persone che hanno situazioni molto particolari, molto delicate, ma forse una delle cose più belle di questi ultimi anni è che il viaggio è diventato un'esperienza più universale e aperta veramente a tanti, se non tutti. Si può viaggiare con un budget molto basso, e questo a volte rende il viaggio ancora più interessante. Un'altra tendenza importante non è solo quella del viaggio solitario, ma chi viaggia volontariamente con poco denaro, dormendo magari negli ostelli, come raccontava anche la nostra amica, proprio per il piacere di fare degli incontri. Il viaggio vero è quello che facciamo, e alla fine impariamo a amarne gli imprevisti. In fondo il paradosso è che la cosa peggiore che ci può capitare in viaggio è che tutto vada esattamente come ce l'aspettiamo. Date tempo a una buona disgrazia di viaggio, è come il vino, è come il formaggio, migliore invecchiando. Dopo qualche anno ricordiamo con piacere anche quello che nei viaggi è andato storto. Io domani partirò per un cammino a piedi lungo il Vallo di Adriano, al confine tra l'Inghilterra e la Scozia, un altro bellissimo itinerario per viaggi solitari. Si può camminare coast to coast tra Inghilterra e Scozia lungo le tracce di questo gigantesco muro che i romani avevano costruito per difendersi dai Pitti, il bordo settentrionale dell'impero, e le previsioni meteorologiche sono sconfortanti, dicono che pioverà sempre. So che sarò disperato, ma so che tra qualche anno lo ricorderò come una grande esperienza.
Beh, tutti quelli che hanno viaggiato a Londra sanno di cosa si sta parlando. C'è anche la famosa barzelletta: scusa bambino, piove sempre qua a Londra? Non lo so signore, ho soltanto 14 anni. Pietro Beritelli, abbiamo accennato con il nostro ultimo ospite Cristiano Ighina, abbiamo accennato ai malintesi, all'incertezza e all'organizzazione del viaggio da soli, cioè si organizza il viaggio con una certa cura, una certa attenzione, poi però ci si lascia andare a ciò che troveremo lungo la strada. È sempre così? È tradizione del viaggiatore solitario questa?
Sì, io penso che forse è un viaggio ideale anche per un solitario, ma anche per un gruppo. Non pianificare troppo e non avere le aspettative troppo precise e già organizzato tutto in dettaglio, perché come è stato detto prima può succedere di tutto, anzi bisogna proprio approfittare di quelle occasioni e poter imparare anche da queste esperienze che si fanno. In effetti il viaggio stesso, praticamente noi diciamo il viaggio è il prodotto turistico, perciò è qualcosa che che io produco anch'io stesso come viaggiatore, per me stesso ma anche nel gruppo in un certo contesto. Perciò tutto quello che viene poi ricordato, che poi io scrivo forse su un blog o nei social media, è interessante da descrivere, ma anche dai punti di vista negativi che forse poi sono ritornati in un'esperienza positiva. Lo sappiamo dagli studi dei servizi, quando si fanno degli errori al fronte con il personale, se il personale riesce a correggere un errore nel modo migliore, ci sono anche c'è un incentivo per il turista, per il viaggiatore, che poi ne risponde positivamente, ne fa del passaparola positivo, eccetera. Perciò gli errori, i malintesi, i problemi, le difficoltà in un viaggio, sia solitario ma anche in gruppo, fanno parte della realtà e sono anche delle grandissime occasioni, non solo per i servizi turistici, ma anche proprio per il viaggiatore stesso.
Ecco, Claudio Visentin, come riusciamo a scoprire se siamo portati per viaggiare da soli? Cioè, l'unico modo è provarci a viaggiare da soli, oppure ci si lascia andare, oppure si può anche dire no, non sono fatto per...
Siamo fatti tutti per viaggiare da soli in fondo, perché se non lo siamo, se non siamo quel tipo di viaggiatore, siamo quelli che più hanno bisogno del viaggio solitario, proprio se siamo i meno adatti in partenza, perché vuol dire che guadagneremo delle capacità che altrimenti non avremmo. È un grande momento di scoperte, di avventure, quindi diciamo è qualcosa che dobbiamo cercare di coltivare senza amplificare le difficoltà che ci sono, ma non sono poi nemmeno così grandi. Oggi viaggiare tutto sommato è più comodo e più facile che in passato. Possiamo aspettarci tanti piccoli mini inconvenienti, ma pochi problemi veramente, veramente grandi. Quindi direi il viaggio solitario ormai è un viaggio per tutti e noi lo incoraggiamo incondizionatamente.
Diamo un suggerimento allora a chi vuole viaggiare da solo, un consiglio, il consiglio, l'errore da evitare.
Beh, l'errore da evitare è quello della timidezza e della malinconia, cioè di non cadere in questa trappola del viaggio solitario. Questo qui è solamente il momento d'ingresso, appunto, essere aperti, essere disponibili, uno sguardo alto, un bel sorriso sul volto, e come ci ha detto Pietro Brovelli, saranno anche gli altri che non appena ci vedranno da soli si accosteranno da noi, altrimenti sarà un compagno di viaggio, altrimenti sarà anche una guida turistica o qualcuno che di turismo ci lavora, ma dobbiamo avere un atteggiamento positivo. Ci sarà qualche piccolo momento di malinconia, abbiamo visto le cene, un po' di solitudine, questa va messa nel conto, è il biglietto d'ingresso in un mondo molto più interessante di quello che di solito sperimentiamo in vacanza.
Professor Britelli, per concludere, lei insegna turismo e marketing, ma i suoi studenti le fanno domande anche su esperienze di viaggio e come affrontare un viaggio?
Questa è una buona domanda. No, questa è una delle domande che normalmente non fanno, perché? Ho a che fare con una generazione di giovani che da una parte hanno un certo livello di educazione, abbiamo visto che un certo livello di educazione aumenta la propensità e l'esperienza di viaggiare anche solitariamente, eccetera. Perciò questo è già un dato di fatto che sappiamo da tante ricerche. Poi questa generazione è cresciuta anche con i nuovi media, è molto più informata, ha sempre più opportunità e scelte da fare, dunque hanno forse avuto anche più esperienze di viaggio a confronto di quelle che ho avuto io alla loro età. Stiamo vedendo che il numero di viaggi mediamente per anno sta crescendo, mentre il periodo, cioè la durata dei viaggi, si accorcia sempre di più. È un po' come bere più il caffè e fare meno pranzi. Perciò è qualcosa che crescerà anche nella società e nelle prossime generazioni. Penso che dare consigli ai miei studenti sarebbe forse non sarebbe molto utile. Preferisco dare dei consigli di come fare le domande giuste su come procedere poi a capire cosa è veramente viaggiare e cosa vuol dire.
Grazie a Piero Beritelli, professore all'Università di San Gallo in turismo e marketing, e grazie a Claudio Visentin in studio, docente di storia del turismo all'USI e collega giornalista. Sono intervenuti anche Lorenzo Pianezzi, Paolo Brovelli e Cristiano Ighina. Domani, dunque, tra pochi giorni, verranno presentate le candidature per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2022, ma sempre meno città sono disposte a ospitare questo evento globale, unico e indimenticabile, sia per gli atleti, sia per gli spettatori, anche per noi che lo seguiamo da casa. Tutti abbiamo ricordi legati ai giochi. Olimpiadi no grazie, capiremo perché domani a RSI Rete 1 alle 11.05 da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'attenzione e buona giornata.